cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade.
Autonomia differenziata per la Lega, la separazione delle carriere per Forza Italia e il premierato per coronare il sogno della Presidente del Consiglio dei Ministri e di Fratelli d'Italia. Manca la ciliegina sulla torta per lo schizofrenico progetto di accentramento e smembramento. Nel frattempo però un potere giudiziario soggetto a quello esecutivo fa piacere un po' a tutti. A tutti quelli che questa cosa della democrazia l'hanno sempre digerita un po' male e che al decentramento dei poteri, cardine di ogni sistema democratico, preferiscono coltivare il sogno dell'uomo solo al comando. Tutto è più efficiente, più veloce, meno burocratico, i treni arrivano in orario e nessuno parcheggia più in seconda fila. A scuola impariamo le filastrocche a memoria e leggiamo la Bibbia. Il migliore dei mondi possibili, dove i magistrati non possono certo andarsene per i fatti loro.
Intanto nessuno ricorda, nessuno dice che il 12 giugno del 2022 c'è stato un referendum. Che è costato? Il 12 di giugno è andato a votare il 20% della popolazione, quindi l'80% degli elettori dice: noi non siamo d'accordo su questa riforma. Perché si vuole modificare addirittura la Costituzione per una cosa che, sulla quale i cittadini sono già pronunciati? Perché? Io penso male. Oggi di fatto c'è già la separazione delle carriere. Perché? Se io sono pubblico ministero a Napoli e voglio fare il giudice, devo andare a fare il giudice nel Lazio. Quindi già c'è questa separazione di fatto. Ad esempio, su 400 persone, su 400 magistrati che decidono di trasferirsi, meno dell'1%, cioè meno di 4, decide di cambiare funzione. Chi fa il giudice chiede di diventare pubblico ministero, chi fa il pubblico ministero. Quindi per meno dell'1% noi andiamo a modificare la Costituzione. Non le puzza sta cosa? Perché siccome non esiste nel mondo un paese dove c'è la separazione delle carriere, dove il pubblico ministero non dipenda dall'esecutivo. Quindi il passaggio successivo sarà dopo, non la separazione delle carriere di oggi. La sorpresa dell'uovo di Pasqua sarà che ogni anno il ministro della giustizia dice quali sono le linee, quali sono le emergenze. Quest'anno le emergenze è l'abusivismo edilizio, quest'anno le emergenze sono le truffe online. Quindi tu prima mi fai le truffe online e poi vediamo se ti resta tempo, fai il resto. Attenzione, è una cosa molto pericolosa. Questa è la peggiore riforma dall'Unità d'Italia ad oggi, perché qui è in gioco la democrazia.
E abbiamo voluto iniziare con la voce di Nicola Gratteri, magistrato e saggista italiano, attualmente procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, durante una trasmissione televisiva per questo Cosa è successo, il podcast di Controradio. Sono Raffaele Palumbo e in questa puntata ci occuperemo della riforma della giustizia, quella che viene chiamata della separazione delle carriere e che con la separazione delle carriere ha poco a che fare.
Ettore Squillacio Greco, faccio il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze. Ma guardi, su questa cosa rispondo innanzitutto da cittadino che fa il magistrato. La separazione delle carriere è una riforma molto più complessa di quella che si pensa parlando solo di separazione delle carriere, perché c'è una costruzione ben più complessa che prevede la costituzione di due consigli superiori, il sorteggio per i componenti di questi due consigli superiori, una corte che svincolata completamente dal sistema giudiziario, che deve decidere sul disciplinare dei magistrati, e complessivamente è una riforma che è foriera dei grossi pericoli, a mio giudizio.
Per
il condizionamento del pubblico ministero dalla politica. Guardi, c'è un esempio proprio di questi giorni. Il presidente Trump ha licenziato 10 magistrati che avevano indagato su di lui. Se questo è il rischio che vogliamo correre, Io credo che questo sia un problema che riguarda i cittadini più che i magistrati in sé. Se fa una riforma costituzionale, se si fa una riforma costituzionale diventa costituzionale, questo è ovvio. Il problema è che in realtà la separazione delle carriere, così come viene presentata, è di fatto un falso problema. C'è già la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Nel nostro sistema il pubblico ministero è colui che fa le indagini e poi sostiene l'accusa. Il giudice è quello che decide. Nel nostro sistema si può passare da una carriera all'altra, cioè si può diventare da giudice pubblico ministero, da pubblico ministero giudice, una volta sola in tutta la carriera e nei primi 9 anni di attività.
È un fenomeno diffuso?
No, è un fenomeno limitato a qualche decina di persone nel corso degli ultimi anni, qualche decina su 8.000 magistrati, quindi è un fenomeno di fatto inesistente. L'altra considerazione che viene fatta è che il giudice, avendo la stessa carriera, avendo una carriera unitaria con il pubblico ministero, tenda in qualche modo a privilegiare le tesi e le ragioni del pubblico ministero, e questo invece è sbagliato, perché i dati statistici ci dimostrano che non è così. Nel 30% dei casi, e forse anche più, vi sono delle assoluzioni, il che è la prova più evidente che non è vero questo. Ma se dovessimo dare senso a questo ragionamento, allora della stessa carriera fanno parte il giudice del tribunale e il giudice della Corte d'Appello. Come sappiamo, i giudici del tribunale sono quelli che decidono in primo grado e i giudici della Corte d'Appello decidono in secondo grado. Allora, se l'appartenenza a una stessa carriera è capace di condizionare colui che deve decidere, allora bisogna separare i giudici del tribunale dai giudici della Corte d'Appello. Cioè, c'è qualcosa che non quadra in questo sistema e soprattutto nelle tesi che vengono sostenute per giustificare questi provvedimenti.
Beniamino De Ida, magistrato con vari incarichi fino al 2012, ho finito come procuratore generale di Firenze. Questa riforma è presentata, credo, arbitrariamente come separazione delle carriere, in realtà contiene molte altre cose molto più devastanti che non sia la separazione delle carriere. Ma intanto separazione delle carriere è un'espressione che fotografa una situazione inesistente. Le funzioni sono già preparate, meno dell'1% dei magistrati chiede di passare a funzioni da giudicanti a requirenti o viceversa, cioè da pubblico ministero a giudice o viceversa. Quindi la separazione delle carriere non può essere il titolo seriamente dato a una riforma di questo genere, che prevede molte altre cose, prevede la fine del Consiglio Superiore come l'abbiamo conosciuto finora, uno sdoppiamento di consigli superiori, quindi uno sdoppiamento, uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici, prevede un'alta corte di giustizia, cioè un organo che, se si colloca fuori dalla magistratura, non può essere espressione dell'autonomia della magistratura come la Costituzione prevede. Insomma, veramente è una riforma nella quale non si sa bene quale sia l'articolo da salvare, ecco. Ci sono ordinamenti che prevedono la sottoposizione del pubblico ministero al governo. Questo governo nega di volere questo risultato e dice: beh, non l'abbiamo scritto, abbiamo scritto il contrario. Ma ci sono delle logiche che sono tutte interne alle istituzioni. Se io prendo il pubblico ministero e lo appiattisco sulla polizia giudiziaria, lo sgancio, cioè da una cultura della giurisdizione che finora bene o male ha retto, su cui ci sarebbe da lavorare ancora, per esempio il pubblico ministero non mi pare immune da qualche caduta in generale, da qualche caduta in materia di cultura della giurisdizione. Ma un conto è parlare dei nostri difetti all'interno e cercare di correggerli all'interno di una magistratura totalmente autonoma e indipendente. Un conto è prendere questi difetti, farne pretesto per una modifica che va contro la separazione dei poteri, perché se io isolo il pubblico ministero e lo tolgo appunto da questo grande apparato giurisdizionale che insieme ai giudici costituisce fino ad ora la magistratura italiana, beh, in qualche modo lo isolo e lo rendo, come dire, difficilmente riportabile ad alcune linee maestre della giurisdizione. E allora è chiaro, poiché nessun potere può essere esercitato senza responsabilità, è chiaro che poi si apre la strada a un governo che vuole responsabilizzare e dunque governare i pubblici ministeri. Ci sono altri stati che hanno il pubblico ministero sottoposto alla giurisdizione, ma hanno altre tradizioni. Ci sono, sono stati in cui il governo difficilmente, non parlo, ci sono state delle eccezioni anche fuori d'Italia, ma difficilmente un governo interloquisce quotidianamente sull'azione dei giudici. Ma lei se lo immagina in Italia la possibilità di fare un processo al potere politico, a Salvini e agli altri, no, se fosse il governo a controllare l'azione penale? Quindi abbiamo veramente una diversa tradizione.
Deve avere paura di un sistema che alla fine porti un condizionamento da parte della politica, della magistratura, e quindi di una sostanziale alterazione dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario, così come era stato disegnato dai nostri costituenti.
È l'essenza della democrazia la divisione dei poteri.
È l'essenza della democrazia. Che la democrazia in quest'epoca, e qui non parlo solo del nostro paese, ma a livello europeo e a livello internazionale, abbia dei grossi problemi, è cosa della quale discutono tutti i politologi, i sociologi e quelli che più di me sono anche esperti di queste cose. Quindi non stiamo vivendo un periodo di grande salute per la democrazia. Ecco perché credo che dovremmo stare molto attenti e riflettere molto prima di fare certe riforme.
Ma questa faccenda delle correnti, che sembra essere diventato il problema più grande del nostro paese, come sta?
La faccenda delle correnti sta in questo, secondo me, in questi termini. Ogni gruppo, ogni formazione sociale in cui si riuniscono le persone ha parte dal presupposto che vi sono diversi modi di sentire, diverse idealità. E questo è normale e fisiologico anche nella magistratura. Questo non significa che ci possono essere delle deviazioni e delle cose che non vanno, e abbiamo verificato che in passato ci sono state delle cose che non vanno, ma non bisogna buttare il bambino con l'acqua sporca. La questione delle correnti è come la questione dei partiti politici, è come la questione delle formazioni sociali, cioè ci sono delle cose che non vanno, ma quelle cose che non vanno, quelle cose che in passato hanno dimostrato delle carenze, delle deviazioni, non c'è una legge, non c'è una riforma costituzionale che possa risolvere certe cose. Sono delle questioni che coinvolgono la responsabilità, che coinvolgono l'etica, non sono con le leggi che si cambiano certe cose.
Beh, poi o si sta con la democrazia liberale, con la separazione dei poteri, coi limiti che ciascun potere costituisce per gli altri poteri, oppure evidentemente si va fuori dal costituzionalismo moderno e si prende l'avventura, insomma, a cui sembra che ci porterà questo governo. Quindi è proprio il cambio delle regole e l'uscita dalla democrazia liberale, dalla limitazione dei poteri, dalla separazione netta che ormai da tre secoli, da Montesquieu in poi, si fa. Insomma, qui siamo a un attacco sconsiderato e anche molto sgraziato. Nordio, che dice dei pubblici ministeri che sono gente che fa indagini infondate, che non sa quello che fa, ma insomma nella tradizione democratica liberale non è così che i poteri si rapportano, nel senso che le sentenze non solo possono essere criticate, io appartengo a magistratura democratica che su questo, sulla critica da parte dei cittadini alle sentenze, ha fondato uno dei suoi capisaldi, ma un conto è criticare le sentenze, potete impugnarle, potete fare quello che volete, ma non si attacca sconsideratamente un altro potere, come se io dicessi che questo è un governo. Certo, se lo dico in casa, mia moglie poi lo dice continuamente, quindi se lo dico in casa è un conto, ma se questo è l'oggetto della critica dei magistrati in quanto tali, i magistrati non possono permettersi di criticare il governo, possono fare osservazioni sulle, come facciamo del resto, sulle proposte di legge che incidono sulla sorte dei cittadini, ma non si può attaccare i giudici come ordine indifferentemente e così sconsideratamente. Beh, le correnti sono, vorrei dire, il sale della giustizia, nel senso che le correnti sono stati il più poderoso centro di elaborazione delle varie opzioni che la giurisdizione offre. Senza correnti tutti noi saremmo più poveri, meno colti, quindi anche questo modo qualunquistico di affrontare l'esistenza della correnti dice molto sulla chiusura di questo governo ai principi della democrazia liberale.
Tutto questo ci pone in difficoltà con l'Europa, con il nostro stare in Europa.
Non ci allontana dall'Europa, perché in Europa ci sono dei sistemi nei quali il pubblico ministero è sottoposto al potere esecutivo. Quello che caratterizzava, caratterizza tuttora e ha sempre caratterizzato il nostro sistema è questa anomalia che venne fuori da un dibattito che fu ricchissimo ai tempi della nostra Costituente e che portò a questa soluzione che invece molti paesi europei ci hanno invidiato e ci invidiano tuttora e hanno studiato e studiano tuttora. Cioè noi abbiamo una cosa che è oggetto di studio e di riflessione da parte degli altri, guarda caso la cambiamo o vogliamo cambiarla.
Vede, il Consiglio d'Europa, quando ha dovuto individuare alcune delle linee di azione dei pubblici ministeri, ha detto: beh, noi in Europa abbiamo tante forme e tante collocazioni del pubblico ministero, ma forse la più proficua e la più produttiva è l'esempio italiano. E quindi ha invitato tutti gli altri paesi europei ad attenersi a questa netta appartenenza di entrambi le funzioni giudiziarie, quella inquirente, quella requirente e quella giudicante, alla medesima cultura. Quindi direi che la linea di tendenza dell'Europa è quello, se proprio una sintesi deve essere fatta, è il modello italiano e non altri, quello che viene indicato come virtuoso.
Post scriptum: raccontarvi le cose come giornalisti sarà incredibilmente più difficile, quasi impossibile. Ce lo racconta Antonella Mollica, navigata cronista di giudiziaria al Corriere Fiorentino.
Che cosa è diventata la cronaca giudiziaria oggi? La cronaca giudiziaria di un giornale fino ad oggi era uno dei settori nevralgici di una redazione. Fare il cronista di giudiziaria è un lavoro complicato, non solo per i rapporti con le fonti, ma anche perché bisogna sapere leggere e decifrare montagne di atti processuali. Questo accadeva prima, oggi non accade più perché ai giornalisti di giudiziaria viene di fatto impedito di avere i rapporti con le fonti, viene impedito di fare domande, anche nel caso sempre più raro di conferenze stampa, e soprattutto vengono negate le carte giudiziarie. Il decreto Cartabia prevede che siano solo i procuratori a fornire le notizie sui procedimenti penali e sui fatti di interesse pubblico. Questo poi si è tradotto in una cosa sola, cioè le forze dell'ordine non possono più comunicare alcuna notizia in autonomia, ma solo dietro l'autorizzazione del procuratore. In caso di arresti, con ordinanze di custodia cautelare di centinaia di pagine, noi dovremmo scrivere solo ed esclusivamente basandoci su dei comunicati scarni, sempre stringati, vaghi, spesso imprecisi, senza nomi, senza dettagli, e quindi dietro il paravento della presunzione di innocenza si sta letteralmente facendo scempio della libertà di stampa, che non è il diritto del giornalista scrivere, ma è soprattutto il diritto dei cittadini ad essere informati, a sapere quello che accade in casa propria. Noi ci siamo sentiti addirittura negare i nomi degli avvocati degli indagati, perché c'è la privacy, con buona pace ovviamente della legge sulla presunzione di innocenza, che dovrebbe servire semmai a tutelare le persone indagate. La cosa drammatica è che accade spesso che notizie ufficiali arrivino a distanza di giorni. Noi anche un morto sul lavoro poco tempo fa l'abbiamo saputo a distanza di giorni, e di fronte alle domande di chi cerca di capire qualcosa di più la risposta è sempre la stessa: noi non possiamo aggiungere altro. Io mi sono sentita rispondere da una funzionaria di polizia che non poteva dirmi l'età di un uomo denunciato per stalking, del quale ovviamente non avevamo il nome perché c'era la privacy. E la cosa assurda in tutto questo è che è il procuratore che decide che cosa è di pubblico interesse e che cosa non lo sia. E se si prova a chiedere un'informazione su una notizia che secondo il mio giornale di interesse, noi non otteniamo comunque mai risposta. E quindi tutto questo in un mondo così vasto come quello dei social, dove i confini tra fake news e notizie vere sono sempre più labili con l'intelligenza artificiale che incombe, per i giornalisti diventa sempre più difficile capire cosa è vero e cosa non lo è.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.